Un saluto a tutti i tristi tifosi rossoneri all'ascolto, perché solo questa sensazione, solo questa emozione possiamo provare noi tifosi rossoneri al momento. Benvenuti o bentornati qui sul podcast del diavolo, il podcast meno ascoltato su Spotify, o comunque uno dei meno ascoltati su Spotify. Asciughiamoci le ferite e iniziamo a raccogliere pezzi. Cerchiamo di ripartire il prima possibile. Cerchiamo di, col tempo, asciugare le lacrime del bambino che probabilmente tutti voi avrete visto, bambino con la sciarpa del Milan a San Siro dopo il gol del 2-0 dell'Inter, che viene inquadrato mentre piange, piange a dirotto. Ripartiamo dall'asciugare quelle lacrime che devono essere un simbolo, devono essere un'immagine da portarsi dentro, perché quelle lacrime, che poi essendo di un bambino, sono sempre lacrime sincere, sono sempre lacrime sentite, magari a volte esagerate, ecco, però sono pure, sono cristalline, ma rappresentano un po' le lacrime di tutti noi tifosi rossoneri, anche quelli un po' più grandicelli, che magari non si mettono a piangere davanti allo schermo o allo stadio per una partita, però soffrono davvero tanto. E quindi spero che la nostra squadra, la nostra società, il nostro allenatore, chiunque esso sia, la prossima stagione, ripartano da qui, dall'asciugare quelle lacrime, perché questa volta la botta è stata pesante. Questa volta la botta è stata forte, perché non solo hai visto i tuoi cugini esultarti in faccia, raggiungere per primi la seconda stella, non solo hai dovuto patire anche una brutta eliminazione in Europa League, perché quella contro la Roma è stata veramente una brutta eliminazione, ma devi anche mettere in conto il sesto derby consecutivo perso, condito da il 5-1 inflitto all'andata. Per la serie noi non impariamo mai dalle cazzate che facciamo. Quindi è dura, è dura. Sono sincero, anche considerando il fatto che ormai la nostra stagione è pressoché finita, mancano 5 partite alla fine del campionato, dove noi sostanzialmente non ci giocheremo nulla, a parte l'onore. Onore fino a un certo punto, perché sinceramente con tutto quello che è successo negli ultimi 10 giorni, scusate, l'onore dobbiamo ricostruirlo. Però diciamo non ci giochiamo nulla, a parte il secondo posto, che per carità ho sempre detto ha la sua importanza, ha la sua valenza, però non ti porta nulla in tasca, non ti porta comunque un trofeo. E considerando questo aspetto, un po' mi è passata la voglia di seguire le partite al momento, ma non tanto per mancanza di passione, per mancanza di amore, o perché io sia uno di quei tifosi che nel momento in cui la propria squadra vince si esaltano, mentre quando la squadra perde cercano di allontanarsi. Tutt'altro, anzi, secondo me bisogna stare al fianco della propria squadra, soprattutto nei momenti di difficoltà. E sicuramente il mio amore verso i nostri colori oggi è forte più che mai. Però io sono anche un tifoso del Milan come voi. E noi tifosi del Milan siamo sempre stati abituati bene, la storia ce lo insegna, nonostante effettivamente gli ultimi anni, soprattutto dell'era Berlusconi, non hanno portato risultati importanti. Adesso sicuramente ci siamo un po' più ripresi, ecco, almeno adesso potenzialmente ce la giochiamo. Però noi comunque siamo stati abituati bene, vedere un Milan che si deve giocare 5 partite, quindi non una, ma ben 5 partite dove sostanzialmente non cambierà nulla, un po' mi fa salire una certa frustrazione, ecco, diciamo così. Quindi non rimarrò attaccato allo schermo del televisore con la stessa adrenalina, magari di un mese fa, con la stessa voglia di esultare che ho sempre avuto almeno per queste 5 partite parlo. Poi naturalmente quando riprenderà la stagione nuova si riparte da zero e tutto rinizia, mancherebbe altro. Però ad oggi, devo essere sincero, non le sento addosso le partite che giocheremo, nonostante la prossima sia comunque una partita importante. Contro la Juventus ci giochiamo la conferma del secondo posto. Poi con la Juve è sempre una sfida affascinante, sempre una sfida che ricorda grandi partite, grandi trofei. In primis la Champions di Manchester. Non è mai una partita banale e tra l'altro noi la giocheremo comunque con una certa emergenza a livello difensivo, essendo squalificati sia Hernandez sia Calabria e con Tomori diffidato, che dopo essersi preso l'ammonizione nel derby, dovrà quindi saltare la prossima partita. Ma comunque sia, sinceramente parlare ancora, ho già registrato 2 podcast abbastanza deprimenti dopo nel post derby. Non voglio continuare a farlo, nonostante, ripeto, la botta questa volta è stata bella forte. La sento, proprio, non l'ho percepita subito. Sul momento, quando è capitato, quando purtroppo è successo quello che non doveva succedere, noi che perdiamo 2-1 e l'Inter che vince lo scudetto, forse come autodifesa, ma la mia mente si era quasi convinta che... Ma sì, chi se ne frega, tanto si sapeva che sarebbe finita così, o comunque si sapeva che l'Inter lo scudetto l'avrebbe vinto, per questo lo giochi, lo vince stasera, lo vinci tra una settimana, cambia poco. E quindi non dico che fossi rilassato e felice, ci mancherebbe, però non ero poi così nervoso, così deluso, così arrabbiato in fondo. Poi con il passare delle ore invece mi sono, diciamo, reso conto di quello che è successo, un po' come quando vivi una situazione estrema, una situazione a cui non sei abituato, e magari sul momento, oppure semplicemente quando ti fai male, magari non so, cadi da qualche parte, ecco, capita che lo spavento iniziale possa non far sentire il dolore che poi con il passare delle ore inizia a riaffiorare. Oppure, come dicevo prima, se vivi invece un momento estremo a cui non sei abituato, nel momento appunto in cui capita, nell'istante in cui capita, in cui lo vivi, non riesci a percepire anche la forza di quel momento, il significato, il pericolo di quel momento, non riesci a percepire le emozioni che ti trasmette quel preciso momento, poi no, appena l'adrenalina si abbassa, appena inizi a far mente locale, inizi ad essere un po' più lucido, allora ti rendi conto di tutto quello che hai vissuto. Così mi è capitato lunedì sera. Semplicemente questo. Parlando però della 33ª giornata, perché comunque il nostro campionato non sarà, è praticamente finito, l'ho già detto, ma il campionato di altre squadre, quelle che si giocano al quarto o quinto posto, è tutt'altro che finito e si fa interessante anche se... Io credo che il Bologna di Thiago Motta, con la grande vittoria all'Olimpico contro la Roma, perché è stata veramente una grande vittoria, complimenti al Bologna. La grande vittoria 3-1 all'Olimpico contro la Roma, secondo me, ha sancito, non dico a livello matematico, ma a livello morale, la qualificazione del Bologna in Champions League, che secondo me è assolutamente meritata. E lo dico non con orgoglio, ma con soddisfazione, nonostante, perché comunque è una bella realtà, è una bella cosa che una squadra come il Bologna possa giocarsi la Champions League. E lo dico con entusiasmo, nonostante io più di una volta non abbia creduto in questa squadra, più di una volta nell'arco della stagione abbia detto, secondo me, alla fine il Bologna di Thiago Motta cede il passo, non può resistere fino all'ultima giornata o fino alle ultime giornate tra i primissimi posti in classifica perché non ha una rosa adeguata. E invece, puntualmente, sono stato smentito e non ho problemi a dirlo, non ho problemi ad ammetterlo, assolutamente, anzi, ribadisco il concetto, complimenti davvero al Bologna, sono contento. Se si qualificherà, io il se lo metto sempre perché non si sa mai nella vita, ma secondo me ormai ci sono veramente poche speranze, cioè pochi dubbi perché il Bologna, cioè la vittoria contro la Roma non è stata una casualità. Il Bologna durante la stagione ha già dimostrato di poter ottenere dei risultati importanti. Nonostante prima della sfida dell'Olimpico aveva un po' perso il passo pareggiando contro il Monza, pareggiando contro il Frosinone, punti che le avrebbero sarebbero serviti tantissimo, però quelli ottenuti all'Olimpico, ragazzi, valgono. Tra l'altro ottenuti contro una Roma sulle ali dell'entusiasmo, una Roma che ci aveva appena battuto in Europa League, che si era appena qualificata alla semifinale, quindi ripeto, con tutta la gioia che potevano avere i giocatori di De Rossi, ma il Bologna è entrato in campo concentrato, il Bologna è entrato in campo, non ha fatto la vittima sacrificale perché era tutto, no, sembrava un banchetto ben apparecchiato. Roma che si presenta alla prima partita davanti al suo pubblico dopo aver conquistato una semifinale di Europa League battendo il Milan, ripeto, davanti al suo pubblico, olimpico gremito e pieno di entusiasmo. Roma che tra l'altro affronta una diretta avversaria per conquistare l'accesso in Champions League, sembrava praticamente tutto pronto per vedere i giallorossi ottenere 3 punti e proseguire in quest'onda di entusiasmo che è ormai una costante per loro nelle ultime settimane. Tra l'altro, come detto, un Bologna che nelle giornate precedenti non era sembrato esaltante, no? Sembrava aver perso qualcosina. Quindi tutti, non dico che tutti i favori fossero per la Roma, ma comunque si andava in quella direzione lì, e invece il Bologna non c'è stato assolutamente a fare la vittima sacrificale, cosa che invece noi abbiamo fatto in Europa. Quindi complimenti a loro, complimenti davvero al Bologna, e mi auguro che questa sorta, diciamo, di miracolo sportivo non venga rovinato nelle ultimissime giornate, ma credo di no, perché il Bologna ha dimostrato di avere la testa, la lucidità, la compattezza per poter reggere certe pressioni, per poter reggere soprattutto certe posizioni in classifica per una squadra che ormai non è più abituata da decenni e che quindi poteva, anche perché avendo tra le sue file parecchi ragazzi giovani senza esperienza, poteva ad un certo punto soffrire di vertigini, e invece tutt'altro, assolutamente tutt'altro. Bologna che tra l'altro si è avvicinato in maniera prepotente e interessante alla Juventus, il nostro prossimo avversario, Juventus, che a momenti rischia la sconfitta contro il Cagliari di Ranieri. Juventus che finisce il primo tempo in Sardegna sotto di 2 gol, poi riesce a pareggiarla alla fine anche grazie ad un'autorete. Juventus che dopo essersi leggermente ripresa, battendo la Lazio 2-0 nell'andata di Coppa Italia e battendo la Fiorentina nella partita successiva in campionato, sembrava, ripeto, una squadra che potesse iniziare un attimo dopo un lungo periodo difficile. La Juventus mi pare che non abbia vinto nelle precedenti 8 partite, ne aveva vinta soltanto una, se non ricordo male. Quindi parlo delle partite precedenti alla semifinale di andata di Coppa Italia contro la Lazio. Quindi sembrava che i bianconeri si fossero un minimo ripresi e potessero sprintare nel finale a modo loro, quindi senza un gioco esaltante, senza ottenere chissà quali risultati, ma comunque un po' stile inizio stagione quando vincevano pur non brillando, ma comunque il risultato se lo portavano a casa. Invece Juventus che viene fermata perché non solo pareggia il derby 0-0 contro il Toro, non solo appunto pareggia all'ultimo faticando, giocando veramente male contro il Cagliari, ma perde anche la semifinale di ritorno contro la Lazio. Lazio che ad un certo punto si è ritrovata sul 2-0, quindi era riuscita a ristabilire le parità. Ricordiamoci che l'andata la Juventus allo Stadium aveva vinto 2-0. Lazio che però viene punita negli ultimi 6 minuti con Milik, un po' il marchio di fabbrica della Juventus di quest'anno almeno, cioè non, sostanzialmente non meriti sostanzialmente, giochi male sostanzialmente, non metti in campo delle idee, non hai una manovra, non... anche i tuoi stessi campioni, diciamo, spesso e volentieri non brillano, però in un modo o nell'altro, sul finire della partita, riesci a trovare il guizzo che ti salva il culo. Capitato appunto con la Lazio in Coppa Italia, se no almeno sarebbero andate ai supplementari, ed è capitato anche in campionato contro il Cagliari, evitando quindi una sconfitta. Il mio giudizio sulla Juventus non cambia, non è mai cambiato, è rimasto quello dall'inizio alla fine, anche quando la squadra di Allegri andava bene, anche quando la squadra di Allegri si giocava al primo posto. Ribadisco il concetto: per me la Juve è una squadra che non ha gioco, che non ha idee, che non ha personalità. Ha la fortuna però magari di avere carattere, quello sì, perché comunque se spesso e volentieri riesci a trovare gol all'ultimo, vuol dire che ci credi, vuol dire che un po' di caparbietà ce l'hai. Più che altro però ha dei giocatori singoli, non troppi come gli anni d'oro degli scudetti, ma comunque dei giocatori singoli ancora buoni, ottimi, ce li ha, e nel momento in cui loro girano, nel momento in cui, mi riferisco principalmente a Vlahovic e Chiesa, nel momento in cui loro girano, loro nel momento in cui vanno a mille, allora la Juventus ha possibilità di ottenere risultati importanti, o comunque dei risultati buoni, ecco. Decenti, ma nel momento in cui i due pezzi pregiati non sono fuori per infortunio, dato che spesso e volentieri hanno problemi fisici o magari non sono in giornata, ecco che tutti i limiti della Juve vengono a galla. Diciamo che la Juve mi piaceva, cioè della Juve all'inizio mi piaceva anche la tenuta difensiva, quindi non solo magari la caparbietà di riuscire a conquistare punti, a far gol negli ultimissimi minuti, ma anche la tenuta difensiva, perché c'è stato un periodo dove effettivamente alla Juventus era difficile far gol, tant'è che da qui nasce il famoso cortomuso di Allegri, da qui nascono le vittorie per 1-0. Quindi una squadra che riusciva a passare in vantaggio, ma soprattutto riusciva a portarsi a casa il risultato anche con quel semplice gol. Adesso anche questo aspetto è venuto un po' a mancare. Non sono poche ormai le partite in cui la Juventus di gol ne subisce, non riesce più quindi a passare in vantaggio e tenersi il risultato fino alla fine, ma anzi spesso e volentieri passa in svantaggio, poi in qualche modo riesce magari a raddrizzare la situazione. Però davvero poca roba. Sono anche convinto che la Juventus al momento, probabilmente anche loro andranno in Champions League, ma più che altro per dei meriti altrui. Se ci fosse stato un Napoli un tantino decente e se l'Atalanta non avesse perso troppi punti a destra e a sinistra, credo che la Juventus tra le prime quattro non ci sarebbe assolutamente. Parlavo appunto dell'Atalanta che batte comunque il Monza 2-1 al Brianteo. Un risultato importante, un risultato che fa ancora sperare per quanto riguarda la qualificazione in Champions, anche perché mi pare che sia ufficiale dalla prossima stagione le squadre italiane che militeranno nella massima competizione europea saranno 5. Quindi adesso bisogna iniziare a pensare nell'ottica dei primi 5 posti, non più dei primi 4 posti. Sinceramente adesso sott'occhio non ho la classifica e non me la ricordo. Dovrei quindi vedere bene le distanze che ha l'Atalanta, che posizione sia l'Atalanta. Le possibilità ce l'ha ancora. L'Atalanta ha dimostrato più di una volta di poter, se in giornata, di poter fare qualunque cosa. E l'impresa dell'eliminazione del Liverpool l'ennesima controprova. Quindi assolutamente credo ancora nell'Atalanta. Anche se comunque la vedo balbettante, l'ho vista troppo balbettante in campionato in questa stagione, perciò da una parte credo che possano qualificarsi in Champions, che possano ottenere i punti necessari in queste ultime 5 giornate, ma dall'altra parte mi sono convinto che già rispetto al Bologna, che invece lo vedo un po' più quadrato, un po' più lineare, l'Atalanta è la squadra che magari appunto ti batte Liverpool 3-0, poi va in campionato la partita successiva e magari non riesce a vincere contro, non lo so, dico io, l'Empoli per dire. No? Come poi effettivamente è successo, ecco. Dopo la vittoria ad Anfield, adesso non ricordo l'avversario, però in campionato l'Atalanta pareggio 2-2, adesso mi pare contro il Lecce, sì, mi pare contro il Lecce. Quindi ecco perché parlo di una squadra che balbetta, di una squadra troppo altalenante. Quindi da una parte ho la certezza che a livello di qualità, a livello di tecnica, l'Atalanta possa assolutamente ottenere i punti necessari per la qualificazione, però dall'altra parte riconosco che quest'anno sta dimostrando di avere un po' troppi alti e bassi, anche se rimango dell'idea che io penso che questa sia la stagione in cui l'Atalanta di Gasperini finalmente e anche giustamente alzerà un trofeo. Secondo me qualcosa tra Europa League e Coppa Italia, anche se la Coppa Italia per carità deve superare l'ostacolo Fiorentina, ma penso che non avrà troppi problemi a raggiungere la finale. Adesso gliel'ho mandata, quindi adesso Atalanta-Fiorentina 0-3. Comunque, dovesse qualificarsi alla finale di Coppa Italia, secondo me tra Coppa Italia ed Europa League qualcosa esce fuori. Credo che sia l'anno buono per l'Atalanta di ottenere appunto il suo primo trofeo, almeno nell'era Gasperini intendo. Il Napoli ormai un po' come la Lazio ha perso, ha mollato, semplicemente ha mollato. Io credo che nel Napoli il problema principale, ma da molte settimane, non sia tanto l'allenatore, che fosse Garcia, che fosse Mazz anche se Garcia effettivamente penso che non fosse mai riuscito a creare un vero legame con la squadra. Secondo me il suo problema principale è stato quello. Ma poi successivamente chi si è seduto sulla panchina del Napoli poteva fare ben poco, perché credo che il reale problema del Napoli quest'anno, oltre all'addio di Spalletti, oltre all'addio di Kim, anche se poi voglio dire, non parliamo di Beckenbauer, non parliamo di Baresi, nonostante Kim sia stato un ottimo difensore la scorsa stagione, però mi pare eccessivo che una squadra possa crollare così radicalmente soltanto per la partenza di Kim. Tant'è che secondo me, dicevo, il problema principale infatti sta e risiede nel fatto che molti dei giocatori del Napoli che attualmente militano al Napoli se ne vogliono andare. Non vogliono più giocare con quella squadra, vogliono fare un passo in più, vogliono fare un salto di qualità e quindi quando ti ritrovi in rosa dei giocatori che effettivamente da te non ci vogliono più stare, non voglio dire che passeranno tutto l'anno a passeggiare in campo, però non ti puoi aspettare delle grandi imprese. Tant'è che i risultati del Napoli, spesso e volentieri lo stiamo vedendo, sono davvero tristi, ma davvero, davvero frustranti. Cioè, pensare che questa era una squadra che soltanto un anno fa si era praticamente mangiata il campionato nel giro di pochi mesi, nel giro dell'andata. Aveva già mezzo scudetto in tasca e adesso molto probabilmente, anzi sicuramente, non si riuscirà a qualificare neanche in Champions League. Cioè, questo cambio radicale è abbastanza pesante. Cioè, noi l'anno dello scudetto, l'anno successivo allo scudetto, ad esempio, abbiamo fatto male effettivamente. Ma nonostante tutto, siamo comunque riusciti a qualificarci in Champions League, anche grazie ai 10 punti di penalizzazione inflitti alla Juve, ma c'è anche da dire che comunque sia, non ci fossero stati quei 10 punti di penalizzazione, saremmo arrivati quinti, quindi non in Champions, ma a 2 punti di distacco dei bianconeri. Non c'era stata quindi tutta questa enorme differenza. E oltre a questo ci qualificammo anche per la semifinale di Champions, quindi nell'anno post scudetto che fu negativo, però qualcosina riuscimmo a tirar fuori. Il Napoli invece quest'anno è proprio crollato ovunque, in qualsiasi situazione, in qualsiasi contesto, dal campionato alla Coppa Italia e alla Champions League. Si è qualificato agli ottavi di finale anche perché effettivamente aveva un girone abbastanza abbordabile. Poi appena affrontato una squadra un tantino più forte, perché il Barcellona, sono sincero, io nel Barcellona di Xavi credo ben poco. Forse perché ero abituato al Barcellona di Xavi, ma da giocatore con Messi, con Iniesta e tutto il resto dell'orchestra. Questa squadra credo ben poco, l'ha anche parzialmente dimostrato con l'eliminazione al Camp Nou per mano del PSG. E quindi un Napoli che ha veramente buttato all'aria una stagione che poteva in realtà, doveva, secondo me, almeno nella mente dei tifosi del Napoli, essere la conferma. Perché una squadra che fa così bene l'anno prima non può far così male l'anno successivo. Poi qua ci sarebbero tante cose da dire nello specifico, io sono sempre rimasto dell'opinione e l'ho comunque detto e ripetuto in ogni momento, in ogni situazione, che lo scorso anno la chiave dello scudetto fu innanzitutto Spalletti e anche la situazione che si era creata, l'atmosfera che si era creata attorno al Napoli, che ha permesso a molti giocatori di overperformare e quindi di andare ben oltre le loro reali possibilità. Nel momento in cui va via Spalletti, nel momento in cui non hai più quell'energia, diciamo, che ti permette di overperformare, ecco che tutti i tuoi limiti vengono a galla e i risultati sono questi. Per carità, adesso il Napoli non è la squadra disastrata che stiamo vedendo in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi. Vale qualcosina di più sicuramente, tant'è che prima ho detto, secondo me, il Napoli non avesse incontrato questa stagione estremamente negativa, almeno tra le prime quattro si sarebbe qualificato al posto della Juventus. Quindi il Napoli non è così di basso livello, ma non è neanche la squadra carro armato che era la scorsa stagione. Lazio che si riprende, ma per la, cioè Lazio che si riprende per modo di dire, vince la seconda partita consecutiva. La Lazio effettivamente dopo il derby in realtà ha anche cambiato marcia, il problema è che l'ha cambiata troppo, troppo tardi. Nel senso che dopo aver perso contro la Roma, ha battuto la Salernitana. Anche se, vabbè, Salernitana già in Serie B non è sta grande impresa ottenere 3 punti. Ha battuto il Genoa a Marassi e già lì è un tantinello più difficile. Ha battuto anche la Juventus nel ritorno di Coppa Italia. Purtroppo però la vittoria non gli ha permesso di qualificarsi per la finale. Quindi Lazio che ha cambiato un po' il passo con Tudor. Però ormai è tardi, ormai la stagione non ha più nulla da dire. Secondo me, e credo che questo sarà l'obiettivo del nuovo allenatore biancoceleste in queste ultime 5 partite, ossia quello di iniziare a mettere le basi per la prossima stagione. Perché secondo me Tudor alla Lazio, non so per quale motivo, ma nel momento in cui avrà a disposizione, avrà la possibilità di fare mercato, avrà a disposizione la preparazione estiva e tutta una stagione davanti, ho l'idea che farà bene, sarà una brutta gatta da pelare la Lazio. Poi lì bisognerà anche vedere senza Champions che tipo di mercato verrà fatto, perché se con la Champions hai fatto un mercato fatto male sostanzialmente come lo scorso anno, figuriamoci senza Champions cosa uscirà fuori, quello è un altro discorso. Però credo che Tudor sia l'uomo giusto per questa panchina, l'ho sempre pensato da quando è uscito. Da quando è arrivata l'ufficialità e continuo a pensarlo a maggior ragione adesso. Ma non tanto per i risultati che stanno arrivando, perché ripeto, ormai la Lazio non si gioca più nulla, però più che altro mi sembra una squadra che abbia veramente cambiato passo. O che abbia cambiato più che passo, abbia cambiato modo di interpretare le partite. A volte ho visto la Lazio quest'anno, la Lazio di Sarri, essere praticamente un fantasma in campo, essere una comparsa. Adesso invece la Lazio ha già più un'identità, ha già più un'idea di gioco, è una squadra che può essere pericolosa. Poi naturalmente se gli elementi che scendono in campo sono questi, nessun Tudor, nessun Sarri può fare dei miracoli. Ma comunque qualcosina in più ho iniziato a vedere all'Olimpico Sponda Biancoceleste. Roma c'è ben poco da dire, ne ho parlando appunto del Bologna. Non mi aspettavo sinceramente questa sconfitta, anche per l'entusiasmo che aleggiava a Trigoria dopo i risultati positivi, strapositivi ottenuti nelle ultime settimane e culminati con la qualificazione in Europa League, in semifinale di Europa League. Quindi non credevo in questa sbandata. Perciò faccio ancora di più complimenti al Bologna. Roma che adesso recupererà la sfida contro l'Udinese, cioè terminerà la sfida contro l'Udinese, chiusa un quarto d'ora dalla fine, se non sbaglio, per il malore a Hindžička, 1-1 era il risultato finale. Sarebbero dei punti che darebbero ancora speranza per la qualificazione Champions, che non è assolutamente sfumata. Se la giocano questi ultimi, quarto quinto posto, Roma, Atalanta e Bologna, con il Bologna che però potrebbe anche insidiare il terzo posto della Juventus, soprattutto se noi saremo bravi a batterli la prossima giornata. Sarà effettivamente però interessante vedere questa sfida a tre nelle ultime 5 partite e capire chi riuscirà alla fine a qualificarsi. Una, almeno una, resterà fuori, vediamo quale sarà di queste. Ad oggi, se dovessi pensare ad una squadra delle tre che rimarrà fuori dalla Champions, quindi considerando che Inter, Milan e Juventus le metto ormai in Champions League, ci metto anche il Bologna. Allora, magari una delle due tra Atalanta e Roma che non riuscirà a raggiungere il quinto posto, ad oggi direi la Roma, perché nonostante tutto la Roma, ripeto, le sconfitte le ho vissute in Europa League, le ho patite, le ho sentite, ce l'ho sulla pelle, ce l'ho nel sangue, ma della Roma di De Rossi non sono ancora del tutto convinto. La voglio vedere nell'arco di una stagione. Queste partite, che comunque De Rossi, per carità, le sue 15 panchine le ha fatte ormai, più o meno, adesso non ricordo quante, ma più o meno, però queste partite ancora non mi hanno convinto. Perché secondo me io rimango dell'opinione che nel momento in cui mandi via Mourinho e perciò dai equilibrio allo spogliatoio, alla squadra in generale, la squadra ne trae beneficio, a prescindere da chi è il nuovo allenatore. Quindi non so se questi risultati positivi ottenuti dalla Roma, a parte l'ultima partita, siano frutto della bravura di De Rossi o siano il frutto del fatto che Mourinho se n'è andato e che quindi la squadra in toto magari riesca a giocare, ad allenarsi in maniera più tranquilla, con meno pressioni. Magari quelle pressioni che appunto imponeva il portoghese col suo modo di fare. Perciò della Roma non sono ancora convinto e se dovessi puntare un euro per la quinta in classifica, punterei tutto sull'Atalanta. Io vi aspetto numerosi, naturalmente sempre con il diavolo dentro.